Vi ricordo che oggi, domani è martedì.
Sì.
E chiudiamo il monte ore dovuto, come si dice. Allora, diciamo che il kit di attrezzi che vi ho dato, secondo me, vi permette di affrontare i testi senza nessun problema. Nel senso che quest'anno è stato particolarmente zen anche con tutte queste altre iniziative a latere che hanno in qualche modo aggiunto materiale, dato spunti un po' diversi da quelli che abbiamo seguito l'anno scorso. Io a questo punto riprenderei oggi la questione del transumano, perché qualche anno fa scrissi un saggio sulla differenza tra il cyborg e il computer, che ci rientra perfettamente e che uso ancora oggi quando faccio lezione a fisioterapia, perché chiaramente è ovvio che anche l'immaginario del corpo ha una serie di riflessi piuttosto significativi, no? Se tu immagini il corpo come una macchina, il tuo tipo di trattamento del corpo sarà quello che riserveresti a una macchina, però cioè gli cambi i pezzi che si rompono. E noi abbiamo una chirurgia che funziona esattamente così, non a caso, no? È una chirurgia che oltretutto si focalizza esclusivamente sul problema, non sul portatore del problema. Cioè c'è una gamba rotta, c'è un naso da rifare, non c'è uno con un naso da rifare, c'è solo il naso, c'è solo il fegato, c'è solo il cervello, sono questi, il gergo dei chirurghi è questo, è un gergo da meccanici. Io so che i chirurghi si risentono quando uno li definisce meccanici, ma di fatto sono dei meccanici che non hanno le chiavi inglesi ma hanno il bisturi. Ma di fatto gran parte dell'immaginario e della logica che guida il loro comportamento è esattamente questa. Tenete pure presente ovviamente che questo è in spregio alle stesse scoperte della disciplina che loro pretendono essere scientifica, e anche qui si potrebbe discutere, perché la medicina fino a poco tempo fa era considerata un'arte e non una scienza. Quindi insomma ci sono tutta una serie di, no, di cosette che saltano fuori. Però ad oggi la scienza medica cosa ci dice? Ci dice che ognuno di noi è unico in tutte le sue manifestazioni. Fino a qualche tempo fa andavamo avanti con le impronte digitali come se ci fossero solo quelle, ma oggi abbiamo le impronte del palmo, le impronte delle ginocchia, il modo in cui cammini, la forma delle orecchie, la forma della retina. Qualunque nostra cosa è unica. Hanno dimostrato con una, con una ricerca scientifica che ha vinto l'Ig Nobel, non so se sapete cos'è l'Ig Nobel. L'Ig Nobel è il contrario del Nobel, cioè la ricerca più stupida scientificamente. Comunque l'hanno fatta, hanno fatto una ricerca sulla forma della fuffa. Ora saprete cos'è la fuffa, forse. La fuffa è quella pellugine che si forma nell'ombelico. No? Ebbene, abbiamo scoperto che anche quella ha una forma unica a seconda di chi la produce. Quindi perfino queste famose cazzate riescono a essere assolutamente individuanti. Eh sì, e di tutto quello, di tutto il modo in cui la pelle trasporta le cose, tutto questo insieme ce l'hai soltanto tu. E non, vabbè, dice, sopravviveremo. Mi aspetto di vederlo su CSI a momenti, un episodio nel quale definiamo un assassino grazie alla forma della fuffa, però comunque sarà una questione, se non è presto, sarà comunque molto presto. Ad ogni modo, quindi sappiamo questa cosa dell'assoluta individualità di qualunque nostra manifestazione, eppure continuiamo ad andare avanti cambiandoci pezzi, che non è logico, no? Nel senso che il mio fegato è il mio fegato ed è costruito per stare all'interno di me con i miei codici genetici, quindi col mio DNA, che tutti sappiamo essere unico, pure quello. Quindi la domanda è: com'è che la medicina ancora pretende di essere universale oggi? Perché è un problema di paradigma, di nuovo, no? Perché il nostro modo di pensare è un modo di pensare universale, una scienza che sia efficace contro tutto e contro tutti, come dicevano i latini, erga omnes. Dopodiché compaiono degli articoli nella stampa specializzata, che può essere il New England Journal of Medicine o Lancet, insomma delle riviste di una certa fama, dove si dice che le medicine funzionano bene nel 30% dei casi. E nel restante 70 vai da una minore efficacia a una totale inefficacia a una capacità di fare male. Tant'è che quando andate a prendere i bugiardini, 3 righe su quello che fa, 8 pagine su quello che potrebbe farti, quindi so cazzi tuoi, lo sai, t'ho avvisato, non mi rompe l'anima dopo se te piano gli sbotti di sangue, svieni, te se crepa il cervello o quello che è, perché te l'avevo detto. Ok, quindi è evidente, no, che è una logica che sta comunque andando in crisi. Sta andando in crisi anche se, come in ogni aspetto del paradigma, ha dato vita a un sistema organizzativo, ad una filiera produttiva, ad una serie di posizioni di potere e di privilegio che difficilmente vogliono essere smantellate. Parlo per esempio di Big Pharma nello specifico di questo discorso, no? Poi andare a spiegare alle grandi multinazionali del farmaco che il farmaco, come lo stanno facendo, non è più di questo mondo, non ha più senso. No, loro continuano a fare farmaci e ovviamente continuano a modificare le regole e le logiche con le quali tu assumi i farmaci. Perché la grande domanda del farmaco inteso come merce è ovviamente una domanda relativa al suo smercio. Scusate il bisticcio, ma il discorso è quello. Quando è che tu vendi un farmaco? Vendi un farmaco quando c'è una ragione per venderlo. Aspetteresti. Visto che sto farmaco, come abbiamo detto per altri versi, ma è tutto, come vedete, estremamente connesso. Visto che questo farmaco è composto di molecole delle quali non sai quali sono gli effetti a lungo periodo, non sai quali sono gli effetti nello specifico dei singoli quadri clinici definiti dai singoli ed unici DNA, tu tendenzialmente tenderesti a prendere il meno possibile il farmaco se fossi una personcina intelligente, no? Perché a cosa ti serve il farmaco? Inizialmente, come l'abbiamo concepito inizialmente, ti serve a risolvere una situazione di malattia, di dolore, di squilibrio. Però il problema qual è? Che con questa ottica il farmaco lo vendi poco, cioè lo vendi ancora col famoso valore d'uso, che è superato, cazzo, basta questo valore d'uso, ancora che tu pigli la medicina solo se ti fa male la testa. Non si fa, io come campo? Ma no, come li faccio i miei utili a 6 zeri, 7 zeri? Come faccio a dar da mangiare a tutti coloro che lavorano con me? Allora il farmaco, che peraltro è un termine anch'esso contraddittoriale, perché farmaco significa sia medicina che veleno, quindi in qualche misura, no? Sta cosa dobbiamo anche tenerla a mente. Allora io faccio in modo che tu cambi il tuo approccio all'oggetto, ovvero sia lo ridefinisco immaginalmente. Come vedete le cose tornano tutte, lo definisco immaginalmente in quale chiave, non nella chiave di quello che ti rimette bene, ma di quello che ti fa star meglio. Perché? Perché bene è dato, meglio è infinito. E con questo genero un'ulteriore pulsione all'insoddisfazione. Perché non c'è mai un momento in cui io sto bene, perché posso sempre star meglio. E quindi sono tendenzialmente sempre insoddisfatto. Non so se questa cosa è chiara. No. Nel momento in cui io ti dico sì, oggi, ma potresti stare al 110%. E tu improvvisamente non sei più soddisfatto di quello che hai. Né potrai mai esserlo perché se arrivassi al 110 potresti stare al 120 o al 130 o a tutti gli altri numeri della serie perché tanto che problema c'è? Una volta che hai creato l'aspettativa, hai fottuto l'essere umano, perché quello, qualunque cosa faccia, si continuerà a interrogare, ma è il massimo che posso ottenere? Perché ricordatevi che c'è anche l'azione razionale rispetto allo scopo accanto a tutto questo. E tu devi massimizzare qualsiasi cosa. Massimizzi l'uscita serale e quindi bevi 40 shot. Vai in 13 locali, frequenti 15 persone perché, no? Tu quel tempo ci devi fare il massimo, non puoi farlo andare via tranquillamente facendo due chiacchiere con uno solo in un locale, perché non ha senso, ma devi fare perlomeno 3-4. E questa è la logica, capite? Ed è sempre la stessa dovunque tu la applichi. È chiaro che dal punto di vista del farmaco diventa una logica vincente. Perché? Perché tu c'hai sempre qualcosa che non quadra. Soprattutto se poi cresci, voi forse non siete ancora, come dire, vicine a questi problemi, ma noi sì, e tu tutte le mattine ce n'hai una, cioè un dolore da una parte, un dolore da un'altra, una cosa che non funziona più come doveva, una sensazione che non c'era. C'era una canzone di Francesco De Gregori che si chiama Piccoli dolori, non so se l'avete presente, andatevela a sentire, perché è meglio saperlo da prima, poi uno si prepara spiritualmente. Come dicevo, ho trovato una mia vecchia poesia, che poi peraltro era di 12 anni fa, quindi figuratevi. No, nella quale dicevo che l'unica la cosa che più ti rattrista è che non c'è più la sorpresa stizzita di quando te ne accorgi, perché quando sei giovane ti svegli, ti fa male qualcosa, che cazzo, come che mi fa male qualcosa? Man mano che vai avanti, ti fa male qualcosa? Non ti sorprende, è normale. Strano che non ti faccia male anche qualcos'altro, perché ci sono talmente tante cose che possono farti male quando impari un attimo la musica che ti rendi conto.
Nel
ne vogliamo parlare? Quando ti pare, guarda. Per carità, non... io sono molto contento di dove sono arrivato e come ci sono arrivato. Però ci sono alcuni aspetti, francamente, che se me li potessi risparmiare non farei veramente un attimo d'esitazione. Vabbè, comunque, insomma, visto che appunto non essendo un fautore del postumano, del transumano, ho fatto pace con la questione, lo so. Però ecco, insomma, è un terreno fertile, no? Soprattutto se tu appunto non miri a spiegare le cose e a rendere comprensibile e accettabile la situazione. Tu vivi tutto come un sopruso e nel sopruso c'è qualcuno che ti viene incontro, per cui c'hai male alla schiena, prendi questo, ti è venuto la tachicardia perché hai preso quello, adesso prendi questo, così ti tranquillizzi, sei troppo giù, prendi quest'altro, sei cinquantenne maschio, prendi quello, sei cinquantenne femmina, prendi quello, sei cinquantenne maschio con un problema di intolleranza alimentare, evviva! Questo è il punto, capite? Cioè, la medicalizzazione è un altro aspetto della crisi ambientale, perché ci espone costantemente a nuove proteine, componenti, molecole, delle quali non sappiamo una benemerita mazza. Quello è il grande problema, questo l'abbiamo detto, ma cominciamo a mettere un po' di cose insieme, no? Nel testo di Goldman, Intelligenza ecologica, che vi invito a leggere con un occhio un minimo critico, evidentemente, perché a me è piaciuto molto, ma è un testo che alla fine in qualche modo sembra che dico, ok, abbiamo risolto. No, non ci siamo. Però, insomma, va presa in considerazione la faccenda e va anche presa in considerazione il motivo per il quale lui ci dice questa cosa, perché ce lo dice, perché se dovessimo essere, come dire, freddamente razionali, con le analisi delle prime pagine se dovremmo sparare tutti quanti, perché è finita, abbiamo scherzato, è stato bello, ma speriamo che la prossima volta che torna l'essere umano sul pianeta vada meglio, perché questa non è andata bene. Perché voi andate a prendere la lezione della questione, qual è? Che i processi produttivi sono infinitamente più complessi di quanto noi non credessimo. E sono composti da microprocessi dei quali finora non avevamo la più pallida idea e che non abbiamo assolutamente idea di che tipo di conseguenze abbiano sul resto, sia sul processo produttivo più ampio che sull'ambiente nel quale questo avviene, che su quelli che mettono in atto il processo produttivo all'interno dell'ambiente. Okay. Andate a vedere e scoprite che per fare un vasetto di vetro così, che voglio dire un vasetto di vetro così, no? L'oggetto più stupido del pianeta, ci vogliono circa 314 processi diversi, con liberazione dell'ira di Dio delle sostanze chimiche, non chimiche, bruciature, combustioni, impicci, imbrogli. Tu dici, cazzo, e allora per fare una macchina che succede? No, perché è quello che subito, no? Questo è il vasetto di vetro che doveva essere la cosa più stupida e controllabile del mondo, invece il vasetto di vetro già mi mette in crisi lui, tu pensa tutto il resto. Quindi, questo però appunto, perché non ci abbiamo pensato prima? Per un problema di paradigma e per un problema immaginare, evidentemente, no? Perché abbiamo detto che nel quadro dei nostri giudizi su quello che facciamo ci sono una serie di concetti preliminari, assunti preliminari, a priori, dei quali non abbiamo nessuna consapevolezza. Ma noi fino ad Hiroshima eravamo convinti che la scienza fosse salvatrice, che quindi non potesse succedere nulla di così grave da non poter poi essere rimediato in qualche modo, che è l'ottica che vige ancora oggi, no? Quando ti dicono salviamo, ci curiamo dalla tecnologia con più tecnologia, tu che gli devi dire? Però è quella l'idea, no? Perché la tecnologia ha in sé un quantum religioso. Noi attraverso la scienza, la tecnologia e la medicina ci vogliamo rendere immortali. Quello che ci salva, qui e ora, non nel mondo iperuraneo della religione, non nel paradiso, non da un'altra parte, ma qui, oggi, noi abbiamo i mezzi, grazie alla nostra hubris tecnologico-scientifica, di curarci e di renderci sempre più longevi, sempre più capaci di vivere, no? È vero, poi voi siamo arrivati a 88-89 anni a testa, che rispetto a prima sono quasi al doppio della vita, no? Viviamo due o tre vite di una persona normale del 1700, quindi effettivamente c'è di esserne soddisfatti, ma la grande questione che non abbiamo affrontato è che cos'è che è vita, perché non lo sappiamo mica cos'è la vita, ragazzi, noi. Cioè non c'è una definizione univoca per la quale tu sei vivo o sei morto, non c'è una una modalità per la quale tu puoi sapere se qualcuno è vivo o è morto, definitivamente, oggettivamente e certamente. Siamo al punto in cui ci sono degli stati nei quali non abbiamo più idea se uno è vivo, è morto, non è morto, che sta a fare lì, come funziona, torna, non torna. E ci stiamo arrivando costantemente di più, perché? Perché abbiamo prolungato le risorse del nostro corpo, le materie che riescono in qualche modo a tamponare tutta una serie di difficoltà, ma non sappiamo quali sono tutte le difficoltà che andrebbero tamponate, per cui a un certo punto Alzheimer, problemi encefalici, demenza senile e tutta una serie di nuove sindrome, delle quali nessuno aveva pensato mai che potessero diventare così numerose, ma sono ovviamente lì. Perché? Perché non lo sappiamo che stiamo facendo. Semplice. Salvi una cosa, ne salvi un'altra, quello il cuore continua a battere ad libitum e tutto il resto nel frattempo è andato per stracci, perché noi del cervello sappiamo poco, continuo a ricordarvelo. Tutti questi fanno delle affermazioni che sono infantili. C'è un progetto dell'Unione Europea, io non mi ricordo più, che ho scritto un saggio su questa cosa, come vi dicevo l'altra volta, e parlo ovviamente del postumano, di questo, che è un progetto di mappatura del cervello. Cioè vogliono riprodurre il cervello, ovviamente come? Digitalmente, perché come altro lo vuoi riprodurre, in modo da poter finalmente capire, no? E poi intervenire e creare. Il problema è che noi del nostro cervello non sappiamo quasi niente, ad oggi. Quindi che cosa ti mappi? De che parli? Capite qual è il punto? Cioè noi sappiamo il 3-4% di quello che c'è da sapere, forse, non è detto, ma più o meno, no? Che tu sulla base del 3-4% mi fai un modello sulla base del quale puoi continuare gli studi? Sei deficiente. La cosa che ti viene spontanea, non sai, sei completamente imbecille, no? Ci stanno spendendo sopra fior di centinaia di migliaia di euro, se non di più, credo anche milioni, per questa cosa. Che non ha senso. Cioè, vedete quali sono i presupposti complessi della faccenda? Noi continuiamo a presumere di sapere e non sappiamo. E quindi facciamo cose che portano a conseguenze, perché una volta che tu avrai realizzato, se mai ci riesci, questa benedetta mappatura di questo coso che chiameranno cervello, sulla base di quello scoprirai delle cose che col tuo cervello probabilmente non hanno niente a che vedere, o molto lontanamente, oppure potrebbero essere perfino controproducenti. E su quelle basi tu spenderai altri soldi per comprare altre cose, fare nuove tecnologie, nuove medicine, nuovi sistemi di interferire nella trasmissione dei messaggi neurali, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il grande nostro problema, che non solo non capiamo, ma ci ostiniamo a comportarci in modi che non stanno più né in cielo né in terra, perché che il nostro sapere sia un sapere non così affidabile, ormai dovrebbe essere diventato chiaro perlomeno per tutti, più o meno per tutti, no? Però di nuovo vi ripeto, come vedete, il dato, no, il famoso dato positivo, quello di cui parlavo, non conta niente. Perché il dato viene assorbito, trasferito all'interno di un contesto simbolico immaginale e lì improvvisamente significa. Ma il dato da solo non vuol dire niente. È come il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. C'è un 8%, ok, che vuol dire 8%? 9%, 32%, numeri, che significano? Niente. I numeri significano all'interno di teorie, e le teorie sono quasi tutte, oggi in particolare, immaginali. Sono mosse da esigenze profonde, assolutamente legittime perché del tutto umane, che però vengono fraintese, derivate in senso paretiano, quindi trasformate in qualcos'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Contro qualunque ovvietà, voglio dire, c'hai 8 miliardi di persone sul pianeta e miri all'immortalità. E poi chiudiamo la razza umana qui, non facciamo più figli, ci fermiamo o no? Oppure tutti i 8 miliardi diventano immortali? E quando siamo diventati 36 miliardi che mangiamo? I sassi? Sembrano problemi che uno non si pone, infatti poi non si ripongono, no? Come al solito arriviamo da qualche parte e dico, adesso che succede? Potevi pensarci prima, no? Non ci ho pensato, mi ero fatto prendere da questa deriva mezzo delirante e mezzo onirica che mi ha portato fino a qui, no? E quindi il problema è esattamente questo. Tutto il nostro atteggiamento si concretizza in una serie di comportamenti che sono oggi sempre più spesso non verificabili prima. Così di fatto la scienza nega se stessa, perché la scienza come pretendeva di funzionare fino a qualche tempo fa? Pretendeva di funzionare attraverso l'esperimento, attraverso il laboratorio, attraverso il test della questione. Allora, se funziona, succede questo, 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 io l'ho visto, funziona, lo faccio. Ma la scala per la quale operiamo oggi, questo ce lo impedisce. Noi facciamo cose che hanno un tale scope, una tale portata come presunte innovazioni, cambiamenti e come effetti perversi o non previsti o chiamateli come pare, che non c'è modo di testarlo prima. Tu lo fai e vedi che succede. Stop. Ma questo, vedete che è un ribaltamento totale dell'ottica scientifica. L'ottica scientifica era un'ottica che si basava sul concetto di controllo a priori. Invece qui ci troviamo in una situazione dove io ci provo, ok, abbiamo fatto i cellulari. Qualcuno ha idea di quale sarà il tipo di riscontro e di conseguenza del cellulare a lungo periodo? No. Sappiamo se l'alta tensione genera qualche campo nocivo? No. C'è l'alta tensione, sta lì. Dopodiché, che faccia bene o faccia male, mistero assoluto. Il famoso radio, la famosa radio vaticana dal bracciano che ti entra dentro i citofoni e tutto, no? C'è qualcuno che ha verificato se faccia male o meno in 40, 50, 70 anni, nelle seconde generazioni, terze generazioni? No. Questo stiamo facendo, non so se sta cosa è chiara. E lo facciamo tanto per le grandi tecnologie come appunto i fili dell'alta tensione che vanno e generano cose delle quali non abbiamo idea cosa facciano, che per la tintura della sua maglietta, della mia felpa, della sua giacca, eccetera, eccetera. Cioè tutte queste molecole insignificanti non sono prive di conseguenze. Se voi andate a farvi l'analisi del sangue, fate bene, scoprite che nel vostro sangue ci sono centinaia di componenti che non dovrebbero essere lì. Perché anche lì abbiamo lavorato su una raffigurazione sbagliata, su un'immagine sbagliata. Sono sempre quelle le cose. Qual è l'immagine? Che la pelle sia il nostro limite, la nostra corazza, no? Ciò che definisce fuori e dentro. Invece la pelle non è così. La pelle è porosa. La pelle è uno scambio continuo, no? Cioè, suda, trasferisce, respira, assorbe. E quindi tutto quello che tu hai sulla pelle entra. Magari non entra in quantitativi enormi, per carità, magari, se vi ricordate, questo vuol dire anche che chi se ne frega, perché noi per lunghissimo periodo abbiamo pensato che una quantità insignificante potesse avere soltanto delle conseguenze insignificanti, ma non è vero. Lo sapevano quelli del farmaco, allora tu prendi la bella donna, più una goccia di bella donna ti fa male, ne più due sei morto. Ma qualche tipo di cosa ti dovrebbe venire in mente, no? Che può essere. Però non è così, quindi noi immaginiamo che, vabbè, ci entreranno 6, 4, 5, 10 molecole al giorno, che sarà mai, parlano un po' per 20 anni e vediamo, perché poi quelle vanno a finire soltanto in un posto, che è il tuo fegato, che è quello che dovrebbe depurare, poveraccio, no? Quindi lui assorbe il tutto e poi se lo tiene, perché dice, io con questo che ci devo fare con tutta sta roba che mi sta arrivando, perché non c'è, come il mercurio nei pesci, tutte le cose del pianeta sono purtroppo quelle. E quindi... come si fa? Com'è che quelli che hanno tanti soldi vivono meglio? Perché se fanno tutti quanti quelle belle trasfusioni con pulizia del sangue e rimozione di tutte queste cose che non dovrebbero esserci, che non le fa il fegato ma le fa un macchinario che quindi poi viene ripulito e tanti saluti. No, ma noi non ci possiamo far mettere tutti in batteria a farci le trasfusioni col nostro stesso sangue per giorni e giorni. No? Vuoi dire, per carità, io apprezzo molto i Rolling Stones, ma non credo che siano arrivati a 75 anni così soltanto perché si sono drogati e si sono divertiti tanto. Se no lo dicessero, perché io firmo subito e buonanotte, ma ho l'impressione che ci debba essere anche qualcos'altro, quindi ecco, sono tutta una serie di coincidenze un po' particolari, no? Ecco, però è chiaro che questo sta configurando in ultima analisi cosa? Un'altra ingiustizia, un'altra mancanza di distribuzione equa delle risorse, perché non lo dicono i postumani, ma visto che tutti non possono essere immortali, indovina un po' chi è che poi è immortale alla fine? È quello che si può pagare le procedure, si può pagare le tecnologie, si può pagare le protesi, tutto quello che serve, no? Quindi di questa roba nella narrativa fantascientifica non è a sfare. C'è uno dei miei autori preferiti che si chiama Morgan, che ha scritto tre romanzi fantascientifici dark, piuttosto seri, su un universo dove tu sei diventato scaricabile nei diversi corpi. E questi corpi quindi vengono chiamati guaine, non vengono più chiamati corpi perché a fin dei conti che se ne frega, tu puoi viaggiare per tutta la galassia perché sei di fatto trasmesso con un raggio di luce come se fosse un flusso di informazioni e succedono un sacco di cose brutte ovviamente, no? Perché chiaramente l'idea che tu sia separato dal corpo è una cazzata cartesiana. Ma quando ci costruisci sopra delle intere filosofie in pieno XXI secolo, come vedete, non è tanto una cazzata. Ma è quello che sto cercando di spiegare al professor Moschini da anni. Lui mi continua a dire, guarda che Kant è più importante. Non è più importante Kant, perché quello è Cartesio, non è Kant. Capite qual è il punto? Perché Cartesio noi ce l'abbiamo talmente dentro, è talmente vicino a quelli che sono gli orientamenti immaginali della nostra cultura, che non ci è parso vero. Noi continuiamo a ragionare così, siamo ancora persuasi, oggi che abbiamo scoperto che ci sono fasci nervosi nel cuore, nell'intestino, in tutto il corpo, tanto da parlare di un cervello diffuso, noi siamo ancora convinti che la nostra coscienza sia un qualche tipo di quantum assunto da solo che può essere spostato da un'altra parte. Contro qualunque tipo di teoria scientifica sensata, perché voi prendete Damasio, o comunque chiunque di voi abbia purtroppo avuto contatti con qualcuno che ha delle malattie cerebrali serie, e voi vedete che il tuo io pian piano casca a pezzi, un pezzo per volta. Perché? Perché è una funzione del tuo cervello, una da una parte, una da un'altra. Quindi ti danneggi da una parte con un'ischemia, non parli più, ti danneggi da un'altra parte con l'ischemia, non riesci più a fare i conti, non riconosci più le facce. Come lo spieghi se questa coscienza può essere presa e trasferita da qualche altra parte? Quindi è contro ogni anche nozione scientifica corrente questo discorso, non so se mi spiego. L'idea di poter trasferire il sé come flusso di informazioni è un mito. Proprio il mito classico, quello nostro, no? Il mito di chi? Di uno che si è liberato del corpo, manca a dirlo, no? Stiamo cercando di farlo da 3.000 anni, finalmente ci siamo riusciti. Ma è un mito, non c'è nessun fondamento scientifico, non c'è nessuna possibilità, manco lontanamente immaginabile, che questo accada. Capite? Perché si rifà ad una costruzione immaginale per la quale c'è la res cogitans che sta lì bella, linda, pinta, scintillante per conto suo, e tutto il resto che può andare a puttana senza nessun problema. L'anima, la res cogitans, sempre quelle, no? Però noi lo sappiamo, come spieghi l'anima quando non parli più, però riconosci, non riconosci, parli, canti, non canti, ti ricordi, oggi, domani, ripeti le cose 100 milioni di volte, ma di che parlate? Capite? Dov'è la quota del delirio? È lì. E come fai a ragionare di ambiente con qualcuno che ancora ragiona così? Non c'è verso. Come fai a rendergli comprensibile che non solo sei frutto di tutte le connessioni corporee del tuo corpo, ma pure di quelle con l'esterno? È quello che in qualche misura dice Beck quando dice dobbiamo modificare l'idea, no? Il paradigma. Anche lui in qualche misura dice la stessa cosa di Catton e Dunlap quando dice dobbiamo cominciare a, non possiamo più pensare a una separazione tra società e natura, perché non esiste, non c'è nessuna separazione, siamo tutt'uno, non c'è una natura da un'altra parte che possiamo o no aiutare, come se la società potesse sopravvivere da sola. No, come quest'altra banda di imbecilli che può andare su Marte, ma magari ci andasse, così almeno si levano da piedi. Però, insomma, ecco, diciamo che questo, come vedete, è un altro, no? dei nostri cosi. Tu vai in un posto dove ci sono soltanto rocce rosse, stai una pacchia, io intanto ci penso e mi piace.
La sera quando ho la TV dicono che vogliono fare in America il primo tra più alto di testa.
Sì.
Cioè,
quindi io non voglio pensare che cosa ne viene fuori. Cioè, proprio non voglio, perché appunto no, sulla base di tutto quello che abbiamo appena detto tu ti spieghi che viene fuori da uno che è mezzo di uno e mezzo di un altro.
Ma lo fa perché
questo è
malato, però...
No, perché gli altri... Lungi da me il pensare che non sia anche una buona idea per quello che sta per morire, che gli si dica guarda, ti trapiantiamo da un'altra parte. Ma voi vi rendete conto di grazia, di interferenze? No, perché il corpo impara. Tu c'hai il corpo di un altro. E quel corpo ha dei comportamenti, delle abitudini, degli schemi che non si sa che fine hanno fatto, perché teoricamente sarebbero nel cervello che non c'è più. Quindi io non ci posso pensare. Semplicemente non ci posso pensare.
Infatti non c'è più
quando dice. Proprio voglio dire meno male che sono grande, così prima o poi mi spengo rapidamente. No, me levo la possibilità di vedere quello che combineranno, perché...
Quando nascono tipo gli umani siamesi, vedi lì, no, che li staccano e dicono che alla maggior parte muoiono, cose varie, e comunque fa il trapianto di testa, se non sei capace a fare quello, non fai a fare una cosa del genere.
Ma è questo il famoso buonsenso che non viene mai più, come al solito, non viene preso in considerazione, manca a calci, no? Perché sarebbe tutto sommato comodo riuscire a ragionare sensatamente, ma non... No. E questo ci dimostra quanto appunto il problema della ragione sia un problema serio. Cioè, oggi dovremmo essere più ragionevoli, oggi dovremmo essere razionali, invece non lo siamo, perché questi sono comportamenti evidentemente non razionali.
Ma io penso che tutti noi lo sappiamo, e per fatto ci facciamo condizionare dalla società stessa che non l'accetta, e quindi da tutte queste cose che sono la cultura esterna, cioè tipo la cultura del denaro, la fama, come chi va per esempio ai programmi adesso che stanno, insomma, le donne, queste cose solo per la fama, che è legata poi alla ricchezza stessa. Il problema sui soldi, secondo me.
Nel senso che i soldi purtroppo sono un'altra derivazione pure loro. Cioè, i soldi sono diventati. Sì, però dico, sai, hai presente perché i soldi, cioè perché i soldi, no, fa schifo, però voglio dire, così, però perché i soldi sono così importanti? Perché i soldi sono la possibilità, è quello il punto, cioè il soldo, il denaro, non conta più in base a quello che ci devi fare, conta in sé, perché il denaro è la figura della tua mancanza di limiti. Abbiamo trasferito lì, se tu hai tanti soldi fai quello che ti pare, che è l'equivalente triste del fatto che sei onnipotente. Ma oggi sei onnipotente attraverso i soldi, cioè abbiamo trasferito i miei soldi, ma d'altronde vedi, il Signore degli Anelli non è che dice altro, cioè l'anello è il problema, perché tu trasferisci talmente tanto nell'anello che se poi perdi l'anello tu non ce sei più, ed è il problema della merce e degli oggetti. Noi siamo tanti soldi, se qualcuno ci toglie tutti questi soldi, che siamo più nulla, capito? Però anche lì è tutto immaginare, è tutto un delirio, è tutta un'esigenza affermativa di correnti simboliche, perché è tutto, se no non c'è senso. No, sta dicendo la stessa economia, dice guarda, l'economia della felicità, che già parlare di economia della felicità secondo me è un delirio, pure quello, fatto e rifinito, ma che ti dice? Che tu, a te bastano 10.000 euro al mese per essere felice, perché volete di più? Già, domanda, com'è che c'è gente che invece non si ferma a 30 miliardi, 40 miliardi, 50 miliardi? Ci sarà un motivo oppure no? Perché quando li spendi tu 50 miliardi di dollari? Pure se ti applichi, che cazzo farai mai? No, voi te stanchi pure. Quindi non è, e il problema è che questi ti danno la misura di quello che potresti fare. Non a caso, Beck a un certo punto, a pagina dalle parti, aspettate che la trova, a pagina 172-173, parla della società del potrebbe. Potrebbe. Eh già, che lui ne parla dal punto di vista del rischio. Oh, questa, vedete che è una bella idea? Io devo giusto scrivere un saggio su questa cosa, non è male. Ora che mi sovviene. Società del potrebbe. Perché lui parte dal discorso del cosa potrebbe succedere. Però in effetti noi nel potrebbe ci stiamo già da un po'. Perché il potrebbe è esattamente la figura della nostra attuale situazione. Noi siamo diventati quelli della molteplicità delle possibilità, anzi della ipertrofia della possibilità. Ma noi siamo, non diventiamo, perché siamo talmente affascinati da quello che potremmo essere che non riusciamo a essere proprio e basta. Non so se sta cosa è chiara. Perché, come credo di non avervi detto, vedete, questa è una traccia di ragionamento molto interessante. Bene, allora, assorbo la questione. Allora, dicevo, noi siamo in una situazione di, come dire, istigazione al possibile, la potremmo chiamare. Nel senso che, qual è la logica con la quale ultimamente, negli ultimi 10, 15, 20, va, facciamo così, si cresce? Quella del poter essere chi vuoi. L'imprenditore di te stesso, sei in grado di reinventarti in ogni momento. Questo perché? Perché è chiaro che tu sei aperto al possibile, no? Ma qual è il problema? Che nel momento in cui tu fai una scelta, una qualunque scelta, tu hai meno possibili a disposizione, perché la tua scelta fa stato. Tant'è che, quindi, come vedete, il problema della scelta è un problema di non simmetria. La scelta è dissimmetrica perché tu scegli uno e perdi N. Perché sei diventato dottore, ma potevi essere giocatore professionale di poker, cantante professionista, escursionista, campione di pallone, campione di nuoto, medico dei cavalli, N. No, tu sei diventato solo questo. Capite perché è così difficile scegliere oggi? Scegliere e mantenere, perché noi scegliamo ma abbiamo sempre le clausole, per cui dici ok, vedo, ma se poi non mi piace, no, torno indietro. Quindi tutta la famosa logica dei bamboccioni che dopo vanno a lavorare, poi tornano a casa perché tutto sommato a casa stai meglio e non c'è una lira e poi non è detto che, ecco, tutta questa tutta questa costellazione di comportamenti deriva da questo costante investimento simbolico e immaginale sulla tua potenzialità, che è una figura dell'unicità soggettiva, evidentemente. No?
Quindi la cosa giusta come ragionamento giusto.
Allora, il ragionamento giusto, che a voi piaccia o meno, è che tu non puoi diventare quello che ti pare. Vi racconto il mito di Er, che non è un mito romanesco, è Platone. È Er, no. Allora, il mito di Er è che tu a un certo punto vieni portato, la tua anima viene portata in un'enorme stanza dove ci sono i modelli di tutto ciò che puoi diventare nella tua vita. E la tua anima sceglie. Però, siccome sennò sarebbe troppo facile, quando poi si incarna, perché succede regolarmente questa cosa, dimentica. E a te resta un demone che ti ricorda cosa dovevi diventare. Quindi questo che cosa significa? Significa che tu hai una vocazione. Non è casuale che si usi il termine vocazione, perché la vocazione è una chiamata. Noi odiamo questa cosa perché ci sembra che sia un'imposizione sulla nostra libertà, no? Il mito di Er ci dice che non è così, siamo noi che l'abbiamo scelta, non qualcun altro. Noi dovremmo essere... Prima. Noi dovremmo essere talmente saggi da diventare ciò che siamo, che è un'altra figura del conoscere se stessi, famoso, di cui abbiamo parlato estensivamente. Tu non sei... Non puoi diventare tutto quello che vuoi, puoi diventare alcune cose, secondo me puoi diventarne tante, tanto che non basta una vita per diventare quello che potresti essere. Ma questo non vuol dire che puoi essere qualsiasi cosa, perché tu una scelta da qualche parte, a un qualche livello che non sto a indagare, perché come vedete siamo nel trascendentale, mistico, eccetera, però quel tipo di cosa tu la sai perfettamente, la sai. E se la scegli, diventi quello. E devi essere contento, o dovresti essere contento. Però funziona così, non puoi diventare qualsiasi, non puoi reinventarti, essere diametralmente opposto, perché lo puoi fare, ma non c'è... Esatto, capito? C'è qualcosa che non va, c'è un buco da qualche parte, c'è una facciata, ma non manca il, come dire, il senso. Invece il tuo senso è nella chiamata. Tutti noi siamo chiamati, io ne sono assolutamente convinto di questa cosa. E io mi sento molto fortunato perché io faccio quello che... volevo fare, di fatto, dopo un po' di tentennamenti e di incertezze, perché è chiaro che, insomma, a meno che tu non sia Mozart lo sapeva da 5 anni, quindi via tranquilli, però, insomma, a meno che tu non abbia questi talenti inspiegabili, anche se poi la nostra psicologia, la nostra medicina tentano di ridurre tutto questo a delle circostanze particolari di allevamento o ambientali, no? Perché il talento ci spaventa in un modo proprio assoluto, però il talento c'è. Lo vedi bene, ma c'è in tante cose, non c'è soltanto nella cosa eccelsa per cui sei Mozart, ma c'è uno che è un perfetto calzolaio, c'è uno che fa delle ciambelle meravigliose, quello è talento.
Però il talento non è nella società, ecco perché vogliamo.
Esatto, perché? Perché la nostra società ha perso di vista la qualità e ha visto soltanto la quantità. Ve l'ho già detto, ma noi prima, no, ancora in tanti paesini eccetera, ancora oggi, chiamavamo maestro chiunque facesse bene il suo lavoro e lo stimavamo, capito? Perché non era il lavoro, ma era il come lo facevi che era importante. Non c'è nessun lavoro che è meno importante di un altro di per sé, ma se tu sei un pessimo manager è molto meglio un ottimo agente ambientale di quelli che raccoglie l'immondizia di te, perché lui il lavoro suo fa bene, tu no, non fai bene il tuo. Mentre noi abbiamo deciso che basta il lavoro, poi come lo fai è uguale. Quindi sei manager, che sia un ottimo manager o un perfetto imbecille, è del tutto irrilevante. Mentre se tu sei un operatore ecologico, sei comunque un poveraccio, anche se lo fai benissimo. Ed è assurdo, perché non funziona così. Perché così poi entri nell'ottica che puoi fare qualsiasi cosa, giustamente, no? Perché tanto che te frega come la fai, basta che la fai. Mentre la qualità...
di possibilità, no?
Esatto.
Si tirano fuori le possibilità. La possibilità sì. È accanto praticamente adesso alla... cosiddetta zeppata, no?
Spiegamela meglio questo.
No, sarebbe la raccomandazione, no?
Ah, ok, sì, certo. Beh sì, c'è anche quella, però il problema è che la costellazione a monte, come vedi, è molto più ingannevole di questo, perché ti promette delle cose che tu non puoi, in qualche modo, non puoi, semplicemente non puoi mantenere. ti dà delle aspettative che diventano freno all'agire. Perché? Perché sei talmente lì in attesa di quello che potresti essere che qualunque cosa ti capiti non te va bene, perché potrebbe essere tutto molto meglio, perché l'immaginazione noi da questo punto di vista ci frega. È chiaro che tutto quello che fai, tutte le giornate che passi potresti averle spese meglio, a livello teorico. Nella prassi? Poteva essere così meglio di così? C'era ragione di porsi il problema? No, ma questo purtroppo ragazzi è un tema infernale, perché è quello che mette in luce Sennett nel 74 quando scrive il declino dell'uomo pubblico, no? E questo sono una serie di perturbazioni che ci siamo autoprodotti spesso e volentieri anche sulla scorta di discorsi culturali, no? Per esempio l'attenzione alla personalità, la scoperta della psicologia, tutte queste cose ci hanno portato a una autofocalizzazione, ad un'introversione assoluta per la quale stai sempre lì e ti osservi, dici vabbè sto bene oggi, sono felice, posso essere più felice di così, sei fottuto, perché a livello teorico tu puoi sempre essere più felice di come stai. Quello è il problema.
L'aumento dei divorzi,
capito? È quello, ma non è, guarda, non è casuale, è così, perché nel momento in cui tu non t'accontenti, sei fottuto, e oggi accontentarsi è terribile, non è pensabile, perché è il modo migliore per non essere felici, no? Presente? Quello è il punto, no? Cioè, è una logica che non manca di, non può non generare insoddisfazione, perché non c'è un limite e tutto quello che è illimitato è problematico. Cioè, per carità, la Bildung, da cui vengono fuori tutte queste ragioni, questi ragionamenti, la Bildung, credo avete accennato, è la filosofia del soggetto tedesca del 1800, no? Quindi grandi, Simmel stesso, secondo me, è un esponente, diciamo, forse l'ultimo esponente della Bildung germanica, ma c'è Humboldt, Novalis, tutti grandi filosofi, no? Tutti questi. Che cosa diceva Humboldt in particolare? Che nello specifico il fatto che la crescita spirituale sia infinita è un'ottima notizia, perché ti proibisce di fare gare, per esempio. Perché se non c'è un punto d'arrivo, chissà se sei più avanti o più indietro, tu stai andando. Fine. C'ha un pregio questa cosa, evidentemente, e oltretutto non t'annoia, perché quando è che esaurisci un percorso infinito? Mai. Tu continuerai a crescere fino a che non muori, tant'è che Hillman, che è il grande decano della psicologia americana, nel libro, in un bellissimo libro che si chiama Il carattere, se vi piace il tema Il codice dell'anima, è un libro bellissimo, dove c'è il mito di Er e tutte le cose connesse, eh? Quindi il codice dell'anima e il carattere sono quelli che descrivono un po' la traiettoria dell'essere umano, e lui ti dice il carattere tu lo costruisci solo invecchiando, perché man mano che invecchi quelle scelte che hai fatto diventano parte di te, non puoi più cambiare, no. Pian piano che invecchi diventi sempre più individuato, diventi sempre più te stesso fino a che non muori, e quello è il momento in cui sei compiuto, non prima. Perché fino alla morte c'è comunque ancora del possibile. Però tu devi lavorare su questo rapporto col possibile. Perché il nostro rapporto col possibile è talmente sbilanciato da trasformarsi di fatto in una paralisi indotta. Perché tu sei talmente, no? Te capita una donna, però non, forse potrebbe capitartene una meglio. Quindi questa la lasci andare. Ma magari domani esco e ne incontro una che mi piace di più e non mi so piato questa, che va bene, ma insomma, ma questa c'è, quelle domani no. Che scelta stai facendo? So se, no? Il lavoro. È tutto così. Perché tu puoi facilissimamente immaginarti qualcosa di meglio di quello che hai. È la cosa più semplice del mondo. Mentre non è così facile apprezzare quello che hai. Questa è la catastrofe, no? Allora, noi abbiamo generato una cultura e un modo di essere nel mondo dove questa irrequietezza è la regola. Mentre prima era l'eccezione, tant'è che vi ricordate forse dal vecchio esame di sociologia che avevamo detto che la stratificazione sociale si regge sul fatto che la gente sia soddisfatta di essere dov'è, perché se no non si reggerebbe mai, no? Perché se tutti volessero star meglio, vi figurate che succederebbe. No, nelle società tradizionali la gran parte di coloro che formano una società pensa di stare al suo posto, è pure contenta, pensa, il colmo. Noi no, noi siamo quelli che devono per forza migliorare. C'è uno dietro col forcone che ti spinge, se ti fermi sei perduto, non so se vi ricordate, no? Il buon Mussolini, ottimo interprete di questo discorso, d'altronde chi si ferma è perduto, sempre avanti, corriamo, corriamo, do cazzo andate la domanda, no? È quella, però nessuno ti risponde se gliela chiedi, però devi correre. Quindi tu non sei mai contento. E dove devi arrivare? Cioè, se non c'è una meta, se siamo riusciti a sganciare qualunque tipo di correlazione tra ciò che effettivamente realisticamente accade e ciò che tu vuoi, ma tu sei in balia del desiderio, ed è una delle strategie evidentemente di sostentamento del consumismo questa, no, chiaro, perché tu non compri cose che ti servono, compri cose che desideri, che è tutta un'altra cosa. Prima c'erano due paia di scarpe, due vestiti, tre paia di scarpe se vogliamo proprio esagerare, oggi abbiamo 30 paia di scarpe, 50 borse, 90 paia di pantaloni, che ce devi fare? Tu sogni, quello è il problema, tu sogni incessantemente, ti immagini in una salsa, ti immagini in un'altra salsa, in un contesto, in una serata in cui sarai un po' così, in un'altra serata in cui sarai un altro po' così, in cui non ti riconosceranno, bello per carità, però destabilizzante al massimo. Alla fine, in ultima analisi, chi sei? Che resta? Cosa hai fatto? No? Questa è la domanda. E non c'hai una risposta, evidentemente, perché sei talmente concentrato in quello che potresti essere, no? La società del potrebbe, che quello che effettivamente sei perde di senso. Non è comparabile, ragazzi. Questo è il punto. Cioè, abbiamo svalutato talmente la realtà in tutti i suoi aspetti che anche ciò che tu puoi essere sul serio non sarà mai all'altezza. Anche l'eroe a un certo punto si rompe le palle, ragazzi, ce ne siamo accorti. Tu vai a seguire la storia dell'eroe a lungo e l'eroe a un certo punto vuole diventare una persona normale, Harry Potter, c'è un figlio, lo porta in giro con la carrozzina. Non so se abbiamo presente la cosa, no? Non puoi vivere sempre così. Che è uno dei grandi problemi probabilmente anche della stessa filosofia romantica tedesca. Tutti i grandi filosofi di quel torno di tempo, i grandi artisti, tutti impazziti. Perché tu non puoi vivere così. No. Questo Simmel lo mette benissimo in luce in un saggetto che si chiama L'avventura, che è bellissimo, no? E che ti dice esattamente questo, l'avventura è fuori dagli schemi ma serve per rafforzare gli schemi. Tu non puoi vivere sempre nell'avventura, a meno che tu non sia un fumetto. Se sei Tex Willer vivi sempre nell'avventura, ma le persone normali hanno questo momento di e poi tornano, possono mica rimanere così, non puoi stare con l'adrenalina a mille, non puoi stare con tutte le sensazioni al quadrato continuamente, costantemente, perché poi a un certo punto manco te ne accorgi più, no? Che è esattamente il problema di gran parte dei protagonisti del nostro tempo, no? Gli attori, i cantanti, tutti questi che devono vivere per forza a rotta di collo sempre. A un certo punto, no? Prendete Vasco Rossi. Certo, l'ultima canzone della scorsa è ancora Rido, ne abbiamo già parlato, credo, no? Quella in cui dice ma ci vorrebbe una rivoluzione o almeno un po' di buona educazione, detto da uno che ti ha fatto la vita spericolata, diciamo, dove siamo finiti, però è così. Quanto puoi vivere vita spericolata? Fino a un certo punto, poi basta. Non sei fatto per vivere vita spericolata. La vita spericolata è quella che ti deve far apprezzare quello che hai, perché in quel momento hai una pienezza tale per la quale poi dici che è bella quella, ma la tengo lì da parte, no? L'ho vissuta, però adesso sto tranquillino a casa, vado fuori con la famiglia, mi bevo una cosa, senza diventare per forza necessariamente nell'ingresso le limelight a tutti i costi. Però la nostra, invece, il modo in cui viene proposta e ci viene proposta la vita è quello, no? Che ogni notte meraviglie, ogni giorno strameraviglie, tutto al 150%, e poi da un certo punto te crepi, perché chiaramente non li puoi reggere questi ritmi, e siccome non li puoi reggere arrivano quelli con i farmaci e te vendono i farmaci per cui riesci a reggere questi ritmi, ovviamente, no? Quindi tutto si tiene per molti versi. Visto che abbiamo cominciato con le messe alla prova degli strumenti immaginali d'analisi, facciamone un pochino di più, sfruttando il postumano e tutta la faccenda del cyborg, eccetera. Allora, secondo voi, fra cyborg e computer, che differenza c'è?
Il fatto che il cyborg sia in parte umano, che abbia una forma umanoide, mentre il computer non necessariamente deve avere quella forma. Cioè, il cyborg, in base insomma all'immaginario, così dovrebbe essere o un umano a cui vengono impiantato, comunque modificato attraverso le macchine, mentre il computer non necessariamente.
Se ragionassimo in chiave di regimi immaginali, quelli che abbiamo visto teorizzati da Diron, potremmo fare delle assegnazioni. Non valuto, quindi possiamo anche dire quello che ci passa per la testa, voglio dire, so. Abbiate un po' di fiducia in voi stessi, una volta ogni tanto. È una ginnastica interessante. Che cosa? Esatto. Cyborg? Perché? Qual è la caratteristica del regime diurno e quella del regime notturno? Allora, il regime diurno è un regime di antitesi, abbiamo detto, è un regime di purezza, è un regime di coerenza, no? E il cyborg non è niente di tutto questo, è il contrario. È perché non ne possiamo più di essere diurni, è esattamente quello il punto. Cioè, il problema è che l'avvento del cyborg come immagine segna, dal mio punto di vista, un avvicendamento nel tono immaginale della nostra cultura, perché il frutto del diurno è il computer. Il computer cos'ha? È una macchina. E noi abbiamo un immaginario che chiama Diron un immaginario artificialista. E noi siamo, per qualche motivo, che ora cerchiamo di svelare perché ci sono le ragioni, ma per qualche ragione noi siamo convinti che le macchine siano meglio di noi. E lo stiamo mettendo in luce ovunque, no? Gli smart objects, internet delle cose, tutte ste cazzate. Allora devi avere una macchina che sei guida da sola, un rasoio che te rade da solo. Perché? La domanda, no? La prima domanda che ti viene, perché? Perché non me la posso guidare da sola la macchina? Dov'è il motivo per cui io devo andare, devo avere il frigorifero che mi controlla le mie cose? Ok, mi è scaduto il latte nel frigorifero. Transat, sopravvivrò, no? No, il frigorifero, non solo. Se il frigorifero si combina con una nuova tazza del cesso che stanno brevettando in Giappone, la quale ogni volta che va in bagno fa le analisi delle feci e delle urine, la tazza del cesso chiama il frigorifero e dice: guarda che questo c'ha un po' troppi trigliceridi, per cui leva tutti i formaggi, le cose. Non glielo fa. Cioè, voglio dire, non so se vi rendete conto, ma è un incubo. L'orologio di Google, la macchina, nuova macchina, non mi ricordo chi, che ogni volta che ti siede fa l'elettrocardiogramma. Oh, ma di che cazzo parlare? Ma siete impazziti tutti in blocco? No, siamo esattamente qui. Questo stiamo facendo perché? Perché le macchine sono precisione, controllo e immortalità per certi versi. Perché la macchina, una delle caratteristiche della macchina, nelle nostre fantasie ovviamente, perché non è vero, è quella di essere eterna. Perché se si rompe qualcosa la ripari. Per carità di Dio, oggi come oggi butti qualsiasi cosa, perché no, c'è l'immaginario ma c'è la prassi poi, quindi tu immagini una macchina perennemente in atto e poi invece ricambi di quella macchina, non li trovi più manco se te spari, e quindi la macchina la butti esattamente come tutto il resto. Però la macchina perché noi la immaginiamo così? Allora, a un livello molto profondo, probabilmente perché la macchina ha un senso. La macchina è fatta da qualcuno per un motivo. Noi no. Tutto questo immaginario artificialista mette in luce di fatto le nostre debolezze. Tanto per cambiare, no? Come sto leggendo dei testi di grande filosofia scientifica, c'è delle pagine di Heisenberg che sono bellissime, perché dice: abbiamo creato tutto questo universo e questo cosmo e incontriamo solo noi stessi. Ed è vero, cioè noi siamo perennemente noi il problema, cioè quello che è in gioco, siamo sempre solo noi. Allora noi siamo quelli che non sanno perché sono qui e la patiamo sta cosa evidentemente, no? Perché è una falla nell'intero edificio del senso. Cioè, perché sei nato? Perché sei nato qui? Perché sei nato qui oggi? Che dovresti fare? Mistero, non ne abbiamo più pallida idea, quindi... Le famose grandi domande di cui parlava Guzzanti, no? La risposta è dentro di te, ma è sbagliata, ecco, quelle lì. Però sono le domande che continuano a definire la gran parte dei nostri comportamenti. La macchina, da questo punto di vista, è meglio perché nasce con uno scopo. Quello che la progetta, che sei tu, manco a dirlo, sa perché la sta progettando. la fa esattamente per ottenere quel risultato, che poi questa macchina spesso e volentieri possa servire pure ad altro, lasciamo da parte, no? Perché anche lì questa attribuzione di senso è un'attribuzione di senso che ci scappa da tutte le parti, perché scopriamo che certe medicine non fanno solo quello che devono fare, ma fanno altro, no? Improvvisamente ti accorgi che dovevi curare una cosa, invece ne rattrizzi un'altra. Ops, come è successo questo? Oppure via discorrendo, no? Sappiamo perfettamente che le cose continuano a sfuggirci di mano, però nella nostra cecità controllata, di cui parla anche Morin, la macchina ha un senso. La macchina è virtualmente immortale. Perché? Perché è oltretutto costruita di materiali che non decadono. Mentre noi siamo fatti della famosa materia organica. La materia organica è complicata. La materia organica invecchia, la materia organica secerne muco, sempre citando il famoso Guzzanti, quindi respira, produce scarti, produce scorie, è il luogo di fatica, è il luogo di dolore, è il luogo di, come dire, brutte sensazioni, cattivi odori, cattivi sapori, corruzione, morte. La materia organica non è una bella cosa. E quindi noi odiamo la materia organica. Purtroppo ne siamo fatti, c'è questo piccolo problema, però il nostro rapporto col corpo è un rapporto pestifero. Ed è in tutta la nostra cultura da sempre un rapporto pestifero, perché cominci con Platone, che parla del carcere dell'anima, tanto per dirne una, e vai avanti lungo tutta un'eternità di pensatori che l'hanno messa così, salvo qualche rara e breve eccezione, no? San Francesco, per qualche verso, ecco, però, uno, se tu prendi l'ottica della Chiesa normale, qual è? Quella che il corpo è la fonte di tutti i vizi, e che questa è una valle di lacrime, e che quindi, voglio dire, che stiamo a fare? Suicidiamoci tutti che arriviamo molto più rapidamente, no? Come... No, infatti quelli che avevano deciso di suicidarsi, che erano i Catari, li hanno anche sterminati all'opportunità, perché poteva essere antipatico, però l'idea era quella, no? Ma d'altronde è logica l'idea, cioè una volta che tu poni certi assunti, dopodiché la questione è che tu perché devi rimanere qui a perdere tempo quando questa è molto meglio nell'aldilà? Me ne vado, faccio il mio consolamento, come facevano appunto i Catari, pian piano mi perfeziono talmente tanto da rinunciare a bere, mangiare, respirare, fatta. Ecco, 1200, 2000, stiamo lì, è cambiato molto, insomma, no? Quindi abbiamo l'anoressia, tutte cose perfettamente attorno. Quindi la nostra storia è una storia di perenne disprezzo per la materia, che non a caso, no? Poi riprendete appunto Pareto, prendete Darwin, prendete tutti quanti quelli che abbiamo citato, dicono tutte le stesse cose. Dov'è che stanno i residui, dov'è che stanno gli istinti bassi, dov'è che stanno le emozioni, dov'è che stanno le passioni? Nel corpo. Se tu fossi spirituale, l'amore platonico, no? Quello famoso che si è disincarnato, stai al tempo di internet, va anche bene, perché più o meno siamo da quelle parti, però il punto esattamente centrale della questione qual è? Che nell'equazione il problema è la materia. Fine. No? Quindi ci sono alcune materie che ci piacciono di più. Stavo parlando appunto con Paolo, che ce lo dirà domani, ma ve lo anticipo. L'amianto, perché a noi ci piaceva tanto l'amianto? Ma improvvisamente ce lo siamo scordati tutti. Perché? Perché l'amianto non si consuma. Eternit, guarda un po' i casi della vita. No? Quindi di che parliamo anche lì? E quello è il punto. L'amianto è per sempre, come i diamanti con i quali, non so se avete notato, le nuove pompe funebri fanno, no? Sapete? Ma sapete questa, l'ultima? No. Però tu, oggi come oggi, bruci il tuo caro, lo porti a una pompa funebre, quella usa le ceneri per farci un bel brillante che tu ti metti al polso. Perfetto. Quindi, come vedete, anche la trasformazione della materia in luce, cristallo, c'è tutto proprio, c'è un delirio assoluto di regime diurno da tutte le parti, perché che altro è questo? No? Trasformi un corpo che è putrescente in una pietra eterna, luminosa, scintillante, cioè, che altro vuoi? Più di così è fatta.
Facciamo.
Però i vinili non sono brillanti, si consumano, bisogna ragionarci su sta cosa, però insomma comunque, come vedete, la trasmutazione è diventata proprio, no? D'altronde. Ah, guarda. ho visto cose che voi umani, tanto per citare un cyborg dei più importanti. Allora, quindi questo rapporto pestifero con la materia, noi lo trasferiamo ovviamente a purificazione nelle macchine. Le macchine sono fatte di materie che non invecchiano. È ovvio, come abbiamo detto, che non è vero, perché poi di fatto invecchia tutto. Però nel nostro immaginario, no, con gli occhi della corrente immaginaria che stiamo considerando, la macchina incarna in sé il senso, l'eternità, la strumentalità, no? Anche perché, diciamoci, tutto sommato, noi creiamo le macchine anche in un delirio di onnipotenza. Non so se sapete da dove origina la parola robot, perché noi usiamo sempre le parole ma non abbiamo mai idea del perché le usiamo. Robot deriva dal, non mi ricordo se slovacco o boemo, insomma, comunque da robota, che vuol dire schiavo. Carini che siamo, ecco. Quindi il robot è di fatto il nostro schiavo, quello che si dovrebbe occupare delle incombenze basse, delle incombenze bieche, lasciando a noi il lavoro intelligente. Ma qual è il problema? Che oggi come oggi noi anche il lavoro intelligente lo stiamo dando ad altri robot, i quali robot però cominciano ad avere qualche difficoltà perché sono troppo intelligenti. Cioè, il robot va bene, quello, no, che si muove così e diceva le cose, le fa con le leggi di Asimov, tutto quello che volete, va benissimo, ma un robot che è troppo intelligente è già da 2001 Odissea nello spazio che ci hanno fatto presente che non è una buona idea, perché il robot poi, no, minaccia di avere troppe idee, di diventare uno che impara, di uno che evolve cose, la fatta a pesca. Quando è che il robot diventa autocosciente, autoconsapevole, e che fa quando diventa autocosciente, autoconsapevole? Perché, insomma, chiaramente, no? Il robot può anche deprimersi, non so se avete letto mai La guida intergalattica per autostoppisti, no? C'è Marvin, l'androide paranoide, che appunto è costantemente depresso perché lui avrebbe un cervello talmente potente, invece gli fanno fare delle cazzate e quindi è depresso perennemente. Ecco, però ce ne sono tante di figure di questo genere in giro per la fantascienza, per la narrativa di oggi, insomma. Quindi è il caso di porsi il problema. Oh, adesso c'è Westworld, non so se state vedendo. E io lo vedrei, perché questo è esattamente su questo, no? Però sia questi megagalattici, questi cyborg assolutamente perfetti che cominciano a ricordare, avercela con qualcuno, provare emozioni, avere desideri, e tutto sfugge di mano, perché, come vedete, in ultima analisi il centro del ragionamento è il controllo. Sempre, torniamo sempre lì. Perché il robot? Perché il robot lo controlla? Perché fa quello che dici tu? Perché è uno schiavo? Perché non si sogna di farti del male, non si sogna di non obbedire ai tuoi comandi, non si sogna di non fare quello che tu gli ordini di fare, perché tu sei tu e lui è un robot. Ecco il problema del cyborg, perché tu sei tu e lei forse non lo sappiamo più. Il cyborg ci mette in circuito, in cortocircuito, tutte le esigenze di distinzione del regime diurno. Il cyborg sembra umano, lo è, non lo è, boh. E quindi io come faccio a sapere come mi devo comportare? Mi obbedisce, non mi obbedisce, accetta quello che gli dico, non lo accetta, me spara, non me spara? In Westworld non dovrebbero spararti, perché Westworld è questo mondo di Philip Dick, nel quale ci sono tutti questi android, questi cyborg che di fatto inscenano il vecchio Far West, e tu sei l'umano che va a partecipare a queste cose, puoi far di loro quello che vuoi, quindi stupri, violenze, omicidi, no? Tutte le cose migliori che ci vengono, come al solito, spontanee, e questi poi vengono riparati e tornano normali. Però una volta che te ti hanno ammazzato 150 volte, 300 volte, c'è il rischio che da qualche parte qualcosa te la ricordi e cominci a non essere più così tanto contento che venga uno e te stupri, ti riaccalci, ti uccida la famiglia, te tratti come una pezza da piedi, eccetera, 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 no? Quindi è chiaro che ci sono una serie di pulsioni veramente basse in gioco alla fine, no? Perché purtroppo il nostro immaginario è sempre a finire lì, tra una cosa e l'altra, è prevedibile, ma insomma. E lo stesso problema è quello di Blade Runner. Ci sono questi cyborg che non si capisce più se sono macchine o uomini. Ecco perché il cyborg è di fatto notturno, perché è confuso. È tecnologia ma è anche carne, quindi ha dei pregi ma anche dei difetti. Muore, si corrompe, però nello stesso tempo è in grado di fare delle cose che tu, essere umano normale, non sei in grado di fare. Quindi, come dire, ti mette anche in situazione di minoranza, ti mette in difficoltà. Non è lo schiavo che versami da bere e fai quello che ti ordino, perché potrebbe essere perfino meglio di te. Qui già tu ti senti una schifezza di tu, in più ci si mettono pure le macchine, come dire, la depressione alle stelle, altro che l'androide paranoide, siamo ben oltre. Quindi il cyborg da questo punto di vista è immaginalmente notturno, perché è confusionario, perché in qualche misura recupera, no? Noi oggi stiamo scoprendo, con nostra grossa stupefazione, che i computer organici funzionano meglio di quelli inorganici. Perché c'è chi sta facendo dei computer con tessuti e la trasmissibilità dei tessuti è tutt'altra rispetto a tutti quanti i materiali coltan o iridi o cose varie che stiamo utilizzando altrove, perché c'è il di più della vita che non siamo in grado di capire, ma che poi vediamo che funziona meglio fra una cosa e l'altra, no? Ma allo stesso tempo noi, se dovessimo effettivamente metterci da un punto di vista razionale, non ideologico, non potremmo che notare che noi siamo meglio delle macchine. Noi siamo meglio delle macchine. Perché? Perché una macchina, quando se ne rompe un pezzo, si ferma. Noi andiamo avanti con il 70% delle parti rotte. Funzioniamo ancora. Noi siamo infinitamente superiori a qualunque cazzo di macchina. Non solo, ma siamo in grado di fare cose che le macchine, per fargliele fare, diventi matto. Sempre Douglas Adams, che era un autore illuminato nella migliore delle ipotesi, in uno dei romanzi, non della serie della guida intergalattica per autostoppisti, ma in quelli dopo, di Dirk Gently, tutta la seconda saga, a un certo punto aveva avuto una serie di intuizioni geniali. A un certo punto c'era un suo personaggio che trasformava il volo degli uccelli in musica con un algoritmo al computer, che succedeva molto prima che lo facessimo, ovviamente, no? Quindi a un certo punto si trova questo programmatore che voleva far fare a uno delle sue creature un gesto semplice come prendere al volo una pallina, e lavora per settimane per scrivere tutto il programma necessario per fare questo gesto, che noi facciamo senza pensarci. Cioè, noi abbiamo una velocità di calcolo, elaborazione, messa in opera che non è comparabile a nulla di quello che c'è in giro, no? Poi dopo ti dicono le macchine sono più precise. Fai fare una macchina quello che faccio io quando non ho dormito, c'ho le madonne, mi fa male una cosa, mi girano le palle, però io lo faccio uguale, no? La macchina, se il problema non se lo pone, che problema? Fa sempre la stessa cosa. No. Quindi è facile magnificare le macchine quando alle macchine manca tutto quello che è essere umani tranne, tant'è che poi nell'immaginario che succede? Che le macchine vorrebbero essere umane. Paradossalmente, noi ci svestiamo della nostra umanità, le macchine non vorrebbero altro che essere umane, provare sensazioni, innamorarsi, capire perché guardi un tramonto con gli occhi sbarrati, perché le macchine ora ce lo sanno e si rendono conto che è una mancanza. Quindi noi, come vedete, attraverso tutto questo gioco di specchi, in qualche modo ci stiamo cercando di riconvincere del fatto che essere umani non è male. Però abbiamo fatto talmente tanta strada in questo delirio di negazione, in questa condanna senza appello del nostro essere umani, che abbiamo perso di vista tutti questi pregi, tutte queste impressionanti capacità, perché sono capacità impressionanti. Ricordarsi una vita, conoscere tutte le regole per esistere in uno spazio sociale, sono una montagna di cose, una montagna. Le macchine non lo sanno, le macchine fanno una cosa, stop, sono capaci tutti a fare una cosa. Tu mettiti a fare un qualunque gesto per tutta la tua vita e diventerai un campione in quel gesto. Che c'è di strano? Ma perché dovresti fare un gesto per tutta la vita? Mistero. Allora, o ci ricordiamo che le macchine sono comunque macchine, e per carità, possono essere comode, assolutamente, ma non vanno idolatrate. Perché quando le idolatri, poi succedono cose tipo appunto Mordor, l'anello e tutto il resto, perché quella è la dinamica. Cioè Tolkien l'aveva visto benissimo, che tu ti espropri di qualunque cosa a favore di queste macchine. Cioè metti dentro tutto te stesso, e se quella tua macchina si rompe, sei fottuto. Perché tu non hai più niente, non sei più nulla, non hai imparato niente, anzi ti sei svuotato di quello che avevi per metterlo dentro la macchina. E sono tutti gli incantesimi da sempre, Faust, no, non è una cosa nuova, insomma, io amo Tolkien e quindi trovo che l'anello sia un emblema magnifico di questo discorso, però è esattamente quello: se tu trasferisci tutto altrove, non è casuale che i druidi non volessero la scrittura, cioè, non è una cosa dell'oggi, qui sono millenni che andiamo avanti. Perché? Perché i druidi si ricordavano tutto a mente, tutta la storia, tutte le saghe, tutte le ricette, tutti gli incantesimi, sapevano tutto a memoria. Figuratevi quanto erano in grado di essere, non ci ricordiamo niente. Siamo dei minorati rispetto a quello che erano loro. Abbiamo perso tutte le strategie mnemoniche, tutte le tecniche, tutte le arti che erano state messe a punto. C'era gente che conosceva, che ancora oggi qualcuno è in grado di farlo, di recitarti la Divina Commedia al contrario. Delle cose che tu dici, questo ma che è un cyborg, l'unica cosa che ti viene in mente, no? Perché non ti pare normale che l'essere umano riesca. Ma l'essere umano, se lo trattassi bene, riuscirebbe a fare altro che questo. Il problema è che noi siamo assolutamente sviati, perché ci siamo assolutamente estrinsecati, cioè abbiamo cominciato a versare tutto il nostro ingegno in altre cose, tirar fuori tutto, alla fine poi dentro non rimane più niente. Quindi non ti ricordi più il numero di casa, non ti ricordi più niente, cioè hai dei buchi di memoria impressionanti. Io prima mi ricordavo tutti i telefoni di tutti a memoria, da quando ho il cellulare non me ne ricordo più manco uno, manco il mio. Uno me lo ricordo, l'altro ogni volta devo fare salti mortali perché non c'è verso di averlo a mente. Ed è, ti sono invecchiato, però non così tanto da spiegare la questione, è semplicemente che tu, quando hai qualcosa che ti aiuta, perdi, come gli occhiali. Io ormai sono anni che non uso gli occhiali per leggere, anche se mi sforzo, perché mi ha detto il dottore che quando comincio ad usare gli occhiali, dopodiché finito, non c'è più verso di tornare indietro. Io, essendo de goccio, li uso proprio nei momenti quando mi capitano i libri, quelli con i corpi 3, 4, proprio non c'è verso. Però è una lotta costante, no? E funziona per tutto. Quindi non fai le cose, cioè le fa la macchina, le fa, no? C'era sempre Douglas Adams che diceva che abbiamo, prima guardavamo i film, adesso c'è il nostro videoregistratore che li guarda per noi, sbracati sul divano ordinando la pizza, perché c'è pure quello, no? Ecco, noi deleghiamo. Deleghiamo perché? Perché sotto sotto siamo persuasi che le macchine siano meglio. E che quindi sei un grande fotografo soltanto se hai una straordinaria macchina fotografica, no? Se c'hai l'occhio per fare la fotografia, che è il presupposto minimo, dopodiché la puoi fare con qualsiasi cosa, puoi anche fare uno schizzo a penna volendo, no? Se hai tu l'occhio. Invece no, se tu leggi, senti il discorso della pubblicità, qual è? Che se te compri il telefono diventi un grande fotografo. No. Perché? Però funziona tutto così. Non sai più far di conto, cioè io ultimamente ho fatto 10 anni di commerciante e so fare i conti a mente, ma poi ma che faccio sti conti complicati, no? Però insomma vedi 3 più 4, no? Oh, io continuo a vedere gente che piglia la calcolatrice e fa 3 più 4, oh. E poi se gli dici guarda fa 7, ti guardano e dici, e chi è questo? Newton, Newton reincarnato che ha fatto sta cosa. Però è così, deleghiamo tutto, capite? Ed è un, come posso dire, un sanguinamento lento per certi versi, ma un sanguinamento lento per il quale sei sempre meno adatto, hai sempre più bisogno di altre macchine che ovviamente il sistema è contento di metterti a disposizione, perché così compri altre macchine, altri telefoni, altri accessori, altre cazzate di questo genere e si alimenta tutto, per cui per certi versi ovviamente questo ha dei riflessi, no? Chiaramente, eccetera. Però appunto il punto centrale della questione è che nel momento in cui noi a livello immaginario cominciamo a concepire il cyborg, stiamo uscendo dal paradigma, perché il paradigma coerente, come dicevo, di questo genere di discorso è il computer. Computer che diventa sempre più piccolo, no? Tablet, telefoni, pensate prima un piano di un appartamento per avere un computer, oggi quel telefono che c'è tu è 90 milioni di volte più veloce di quello, per cui figuriamoci. Tutte le nanotecnologie, qual è il racconto? È il racconto del rimpicciolimento e della scomparsa della materia, no? Quindi rimane solo la funzione, che è un altro modo per dire disincarniamo, no? L'oggetto è talmente piccolo che tu non vedi l'oggetto ma vedi soltanto la funzione, non è più il binocolo grosso, hai una protesi che non vedi, che è inserita e che ti fa come da binocolo. E la funzione è estrapolata dall'oggetto, in ultima analisi. E questo grazie a cosa? al discorso più semplice e lineare del pianeta, 0 e 1, come vi dicevo, il software, cos'è il software? È 0 e 1, come dire, no? Il luogo dell'out-out, cos'altro vuoi? Con tutti i numeri che c'erano, no, soltanto due ce ne bastano. Lunghe, infinite sequenze di 0 e 1 sono quelle che fanno in modo che le cose funzionino. Quindi vedete che il computer è di materiali comunque incorruttibili. Anzi, non è manco più dei materiali, quindi meglio di così, è smaterializzato perfettamente. Quello che lo gestisce è un discorso out-out perfetto, quindi nel computer c'è il regime diurno fatto. Tu vuoi dire cos'è il regime diurno? Metti qui un laptop e è risolto, senza più nessun problema. Il cyborg no, perché il cyborg in qualche modo è una fusione ingannevole, una confusione, no? È qualcosa che potresti essere anche tu, tant'è che lui è un cyborg, lei è un cyborg, lei è un cyborg. Da un punto di vista tecnico, chiunque utilizzi degli oggetti per migliorare le sue performance è un cyborg, quindi stai usando una penna, sei un cyborg. Lei ha gli occhiali, lui ha gli occhiali, io ho questo. Siamo tutti cyborg, ma da voi che siamo cyborg? Dalle caverne siamo cyborg, perché c'avevamo le mazze, c'avevamo i bastoni, eccetera, eccetera, tecnologie rudimentali, ma l'idea generale è quella. Il cyborg è colui che in qualche misura integra la tecnologia sempre più profondamente, no? Perché noi siamo sempre oltre. Quindi prima c'avevi gli occhiali, poi hai le lenti a contatto, poi ti inserisci direttamente i nanorobot dentro il nervo ottico, insomma, stiamo sempre lì. So finezze, ma il concetto fondamentale è lo stesso. Capite? No? Quindi noi dobbiamo in qualche misura, per capire queste dinamiche, per applicare gli strumenti dell'analisi immaginale, cominciare a allentare un po' le cose, no? A rivelarle, nel senso che ci sono delle omologie, come dice Dirò. Quindi tra il binocolo e gli occhiali non c'è una gran differenza. Tra la lente e gli occhiali non c'è una gran differenza, tra il nanorobot e il telescopio non c'è una gran differenza. Quello che conta è cosa fa, no, qual è la funzione, qual è il sogno di cui io lo investo, perché voglio diventare un occhio enorme. Ci sarebbe da dire ulteriormente, ma come. Quindi capite che nel momento in cui noi accediamo al cyborg, ovviamente suonano una serie di campanelle d'allarme, tant'è che in tutta la nostra narrativa attuale, dove ci sono i cyborg, ci sono regolarmente dei conflitti, ovviamente, perché il paradigma, quell'altro, pretende di poter dire che tu sei o una macchina o un essere umano. Se sei una via di mezzo, è un dramma. Non so se avete visto Battlestar Galactica.
No.
Battlestar Galactica è una bellissima serie dove ci sono appunto dei cyborg che sono, no, prima i robot, poi dopo i robot hanno fatto i cyborg, e questi cyborg sono tra l'altro bellissimi tutti, perché chiaramente, figuriamoci, e non li distingue manco a calci, e li chiamano giustamente lavori in pelle, perché ovviamente, no? Cioè, l'umano vero che disprezza il frutto del lavoro di quell'altro che comunque è umano come lui, tant'è che quando non è formato se ne innamora, fanno figli insieme, succede un casino infernale. Una serie molto molto bella, devo dire, da questo punto di vista. Oppure Terminator, oppure Blade Runner, insomma ce ne sono, no, a iosa di esempi ormai, perché realisticamente stiamo andando in quella direzione. E questo ovviamente pone tutta una serie di nuovi interrogativi, anche etici, tanto che ne parlavamo, no? Fino a che punto una macchina è una macchina e quindi un robot e quindi uno schiavo, o non comincia ad avere dei diritti?
Di rispettare
le regole? Ho capito, però pensa già oggi, ci sono i badanti robot in Giappone. Il momento in cui il vecchio giapponese rincoglionito lascia tutta la sua fortuna al suo badante robot, che facciamo? Perché è plausibile? C'è gente che lascia la sua fortuna al gatto, quindi non vedo dove sia il problema. Capite che è un attimo. Se poi cominciamo a applicare l'intelligenza artificiale, la vita artificiale, abbiamo dei robot che superano il test di Turing. Sapete qual è il test di Turing? Il test di Turing è quello che tu interagisci per un certo lasso di tempo con un computer senza renderti conto che è un computer. A quel punto è probabilmente intelligenza artificiale. Ecco, e quando accade che fai? Ma guarda che non manca molto, probabilmente è già accaduto. No, beh, ci sono questi nuovi Cortana, tutti questi nuovi marchingegni, no? Ci sono già i film di quelli che si innamorano di Cortana, eccetera, eccetera, chiaramente, è ovvio. Soprattutto in, in una depressione emozionale come quella in cui viviamo noi oggi, è un attimo innamorarsi dell'assistente del telefono. Soprattutto visto che le hanno fatto una voce che, come dire, ti fa venire i brividi ogni volta che parla, figuriamoci. Quindi sarà veramente una questione di, se non è già dato, sarà questione di poco. Ma sono tutti argomenti con i quali non siamo assolutamente in grado di fare i conti, perché come fai?
Se non erro, tanto ragioni e preoccupazioni quest'estate. C'è stata una conferenza, non mi ricordo quale compagnia, praticamente, che avevano, sono riusciti a costruire una mente artificiale capace di creare opere d'arte, quadri, attingendo praticamente a tutti, cioè lì in diretta hanno fatto dipingere un quadro, mi hanno detto impressionista, romantico, così, e la macchina, attingendo le varie caratteristiche, i vari quadri che avevano in memoria, ha creato questo quadro.
Appunto. Detto, voglio dire, non c'è assolutamente di che stupirsene, purtroppo. Il problema è che noi non siamo assolutamente equipaggiati per fare i conti con questa che è una realtà sta data, nel senso che
Però io penso che sull'arte non crea problemi, perché alla fine l'arte
è una cosa. No, ma il problema è che l'arte è soltanto un passaggio, poi comincerà a progettare delle macchine che andranno meglio di quelle che creiamo noi. Poi dipende dal concetto di arte, ovviamente, però diciamo che insomma.
Il sentimento è
certo, decisamente.
È soggettivo rispetto magari a una cosa che.
Sì, però diciamo che questo purtroppo è secondario, nel senso che.
La riga per me arte, cioè dopo.
Diciamo che succede spesso e volentieri, ma diciamo che più che altro, ecco, quello che abbiamo trasformato l'arte noi è questo. Probabilmente l'arte prima era qualcos'altro, ma lì già ce la siamo persi. Però il grande problema è che se tu vai ad analizzare, al di là delle retoriche, delle ideologie, delle propagande e tutto, il nostro è da secoli un mondo di ibridi. Cioè tu vai a prendere Latour, che è un autore che io adoro, che ha scritto Non siamo mai stati moderni, e cosa ti dice? Che noi siamo, lui propone di fare il Parlamento delle cose, perché? Perché le cose non sono l'oggetto separato del nostro paradigma soggetto-oggetto, che quindi stanno lì e sono indifferenti. Le cose sono tutti ibridi. Noi siamo ibridi come le cose, capite? Cioè una cosa che è facilmente definibile come cosa, da mo' che non c'è più. Questo accade perché i nostri sistemi di costruzione della realtà e di riconoscimento della realtà hanno espunto da queste cose tutta una serie di caratteristiche, trasformandole in oggetti inanimati, in oggetti coerenti e inanimati. Ma se noi cominciamo a ragionarci sopra, è un disastro. Ma nell'inizio del libro lui diceva: apro il giornale e trovo degli articoli sul buco dell'ozono. Allora, il buco dell'ozono è evidentemente un problema ambientale, però il buco dell'ozono viene prodotto e causato in larga misura da una classe di gas, saprete immaginare, si chiamano CFC, no? Che sono quelli che servono per il raffreddamento, per i frigoriferi, per il condizionamento dell'aria, eccetera, eccetera. Quindi, chi è che deve occuparsi di questa questione? Gli ingegneri che progettano i frigoriferi? Gli utenti finali dei frigoriferi? Gli ecologi? Gli ambientali? Chi? Perché non c'è un. Non è che l'oggetto termosifone o l'oggetto frigorifero è definito nel suo essere frigorifero, dalla sua funzione e basta, perché quel frigorifero è anche un problema ambientale enorme, è anche un problema economico enorme, è anche una questione scientifica, perché è stato costruito in un certo modo, perché quindi come fai a ridurre il frigorifero a un oggetto di ingegneria? Non è soltanto quello. Non so se questa cosa è chiara. Quindi dice, nel momento in cui noi abbiamo davanti a noi un qualunque problema, questo problema non può essere affrontato, e qui torniamo a quello che ci siamo detti essenzialmente, con un tipo di specializzazione, perché la sovrasta, la scavalca, la salta. Non c'è niente oggi che sia soltanto quello che noi pretendiamo che è. E quindi, come vedete, le macchine, no? Cappottano le une sulle altre, quindi c'è gente che appunto si affeziona e lascia delle cifre, investe di diritti, oggetti, animali, cose che nel nostro quadro di riferimento non ci stanno, perché l'animale non c'è, anche lui insieme al corpo, insieme all'ambiente, non ha diritti, tant'è che li trattiamo in modi orribili, no? Poi abbiamo gli animalisti che per salvare la vita degli animali uccidono gli altri, tutta una serie di situazioni buffe per questo discorso, però è evidente che stiamo in pieno cortocircuito, perché non si riesce più a capire chi è chi. Noi siamo nella confusione, cioè siamo una cultura fondamentalmente diurna che opera in un clima che è assolutamente notturno, perché tu ormai non sei più in grado di dire di nulla che è questo e basta, no, che era il senso centrale, cioè uno dei grandi romanzi della fantascienza che è Ha e non ha, che è il di Van Vogt, è uno dei primi. Ed è uno di quelli fondamentali, perché il principio di non contraddizione è esattamente questo: o è A o è non A. Fine. E no, perché qui abbiamo A, B, C, D, E, F, non G, non K, non X. Ci abbiamo sto mondo e quell'altro, perché tutti questi oggetti, per un verso o per l'altro, entrano in una serie di rapporti, filiere, retroazioni, che li fanno diventare altro. Capite? Io non so se ve l'ho raccontato, ma c'era questo capo dei Tuareg che nella sua tenda in mezzo al deserto, dove ovviamente non c'era nessun tipo di elettricità, aveva un frigorifero. Ed era uno dei suoi simboli di potere più importanti, perché c'era solo lui. Quindi sto frigorifero, io come lo interpreto? Che fa quel frigorifero? È un frigorifero? No, perché chiaramente non c'è la corrente, no? Per cui fa qualcos'altro, serve a qualcos'altro, è un altro senso. Però è sempre un frigorifero, c'è cioè dentro il CFC pure lì. Ecco, capite com'è la questione? Noi siamo spaesati in un universo dove gli oggetti non sono più quello che potevano. Poi adesso, voglio dire, c'è un orologio che te fa da sveglia, da elettrocardiogramma, da lettore delle cose, da orologio a tempo perso. Come fai a definirlo? Che è? No, il mio telefono cellulare che si è rotto. No, questo bene o male, più o meno, ma questo c'ha la macchina fotografica, cioè posso sentire pure questo. E il mio smartphone? Che è un telefono? Tutti a ridere. Come un telefono? Ce faccio la navigazione GPS quando vado in escursione, le fotografie, ci prenoto l'autobus, ci compro i biglietti del cinema. Che è? Non so se lo vedete come non regge più niente. Cioè, questa richiesta di univocità, questa richiesta di non contraddittorietà, ma dov'è? Dov'è verificata? C'hai una macchina e in macchina c'hai quello che ti permette di usare le app, quello che ti fa vedere le stelle quando guidi, non si sa con quali occhi, perché ecco perché c'è qualcuno che guida, perché sei talmente impegnato a fare altro che se non ci metti un altro che guida non ci riesci più. Ma capite che dov'è la linearità moderna per la quale A è uguale ad A? Da nessuna parte. Questo è il punto. Non puoi comprare un oggetto che è già vecchio, o devi aggiornare continuamente all'oggetto. Che senso? Sì. No? Firmware, impicci, imbrogli, upgrade, sto mondo, quell'altro, prima facevamo, non lo fa più, dove il tasto non lo trovo più, è un continuo, cioè noi siamo perennemente assediati da ibridi di qualunque genere concettuale, fisico, non fisico, quindi con che criterio ancora pretendiamo di essere puri? Perché la pretesa è quella, no? La pretesa è la purezza, la pretesa diurna, ma non c'è più niente di puro. Noi non facciamo altro che progettare cose che possono fare una miriade di cose diverse. No, qualsiasi cosa, non c'è più manco una scarpa, c'è una scarpa che ha dentro un sensore che ti trasmette la pressione atmosferica, com'è lo stato dell'asfalto, dove sei andato, quanto ci hai messo, quanto hai consumato, te sei divertito. Ecco, capite? Questo è il punto. Quindi se dobbiamo essere realistici, tutte le pretese sulle quali si fonda anche la costruzione della figura dell'oggetto non reggono più. Il punto centrale, ecco perché la confusione oggi come oggi è una figura con la quale occorre fare i conti, perché c'è e c'è sfuggita di mano catastroficamente, perché noi abbiamo fatto finta per decenni che non ci fosse la confusione, che gli oggetti fossero quello che dicevamo loro di essere, che restassero sotto la responsabilità cognitiva, operativa e gestionale di una categoria di persone che erano gli esperti, eccetera eccetera eccetera, ma questa cosa non regge più da nessuna parte. Capite? Per l'oggetto più stupido del pianeta, il famoso bicchierino del vetro di cui parlavo prima, ti sfonda completamente qualunque tipo di previsione, proiezione, capacità di controllo, niente. Siamo assolutamente, veramente, come dice Beck, tanto per richiudere un minimo la questione, siamo in uno scambio di secoli. no? Usando l'espressione di un altro studioso tedesco, che è Gunther Anders, dice: noi stiamo tentando di affrontare i problemi dell'oggi con degli schemi cognitivi che sono del secolo scorso e non vanno più bene. Non vanno più bene, quindi gli oggetti dovrebbero avere voce in capitolo pure loro. Paradossalmente ci dovrebbe essere qualcuno che parli per loro, se non sono diventati in grado di parlare da soli, cosa che credo che manchi poco, però insomma, ecco, concettualmente, no? Siamo lì. E quindi figuratevi, le assisi, ci saremo noi, gli animali, gli oggetti, le piante. Complicato. Ok, ragazzi, ci vediamo domani.